Benvenuti nella Basilica di Santa Maria in Via Lata di Roma, agli incontri dei sabati mariani dedicati quest'anno a Maria Madre e modello della nostra fede. E buon ascolto a quanti tramite Radio Mater seguono le nostre lezioni. È il sesto sabato di questa 35esima serie dei sabati mariani e abbiamo l'onore e la gioia di avere tra noi come relatori il Padre Salvatore Maria Perrella, che è preside della Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma, professore qualificato nella stessa facoltà e in altri Atenei Romani, apprezzato docente, ricercato conferenziere, scrittore fecondissimo e collaboratore anche della Santa Sede. Molte sono le sue pubblicazioni, sempre attente e aggiornate alla produzione mariologica attuale nei vari settori magisteriali, ecumenici, dottrinali e pastorali, tra cui studi e ricerche rilevanti recenti sulle apparizioni mariane. Molti i suoi interventi nei convegni, i suoi articoli sulle riviste più importanti e qualificate. Solo per citare alcuni esempi tra le sue moltissime pubblicazioni posso ricordare Maria Vergine e Madre, la verginità feconda di Maria tra fede, storia e teologia, San Paolo 2003, Non temere di prendere con te Maria, Matteo 1:20, Maria e l'ecumenismo nel postmoderno, San Paolo 2004, ancora sempre in campo ecumenico, anglicani e cattolici, con Maria la madre di Gesù, saggio di Mariologia ecumenica, San Paolo 2009, Immacolata e assunta, un'esistenza fra due grazie, le ragioni del cattolicesimo nel dialogo ecumenico, San Paolo 2011, e in campo invece delle apparizioni, cui è il più qualificato in questo momento teologo in tutto il mondo, le mariofonie per una teologia delle apparizioni, cito solo una delle edizioni plurime che ha fatto, Messaggero 2009, e Impronte di Dio nella storia, apparizioni e mariofonie, Messaggero 2011. Dico fecondissimo, nessuno dei nostri frati servi di Maria ha prodotto tanto e in tanti campi e con tanta profondità e attualità come il padre Perrella. Egli oggi ci presenta Maria, maestra di cristianesimo nel magistero contemporaneo. Grazie padre Salvatore. Viene già da lontano, quindi ha faticato già per i suoi interventi questa sera in mezzo a noi, nella semplicità dell'incontro, come in un piccolo cenacolo stretto attorno a Maria Pentecoste, a te la parola.
Ecco, grazie e buonasera. Salutiamo prima il Signore e Santa Maria per questa opportunità che ci dà di stare insieme meditando, riflettendo, pregando. Ho portato con me alcuni strumenti di lavoro, mi serviranno per leggere alcuni testi brevi, ma molto significativi per il tema che Padre Ermanno mi ha assegnato. È un tema che sembrerebbe facile, ma non lo è di per sé, perché bisogna sempre stare attenti ad essere precisi. E il tema che mi è stato assegnato è Maria, maestra di cristianesimo nel magistero contemporaneo. È chiaro che non sosterrò tesi preconcette e avrò come compagni di viaggio solidi l'insegnamento dei papi Paolo VI, Benedetto XVI, ma in modo particolare Giovanni Paolo II. Allora partiamo da un dato, come sempre bisogna partire, il nostro oggi. Il nostro oggi, tra le tante difficoltà, ma come anche tra i tanti impegni e sfide che la Chiesa deve accettare, con molta umiltà, ma anche con molta decisione, è l'emergenza educativa. Il 21 gennaio del 2008 il Papa Benedetto XVI, in qualità di Vescovo di Roma, scrisse al Cardinal Vicario una lettera su questa emergenza. Noi tutti sappiamo e soffriamo perché vediamo, subiamo la poca urbanità di atteggiamenti. Noi subiamo una mala educazione dovuta da fenomeni pseudoculturali, dalle incapacità di formare le giovani generazioni, o meglio diciamo dalla difficoltà di formare le nuove generazioni, ma tenendo conto che i formatori dovrebbero essere formati e nella maggior parte dei casi non lo sono. La mala educazione, la cattiva educazione, la inconsistente formazione all'educazione ha portato ad avere orizzonti molto angusti, stretti. E il nostro orizzonte esistenziale, culturale, in cui le varie generazioni, la generazione dei bambini, degli adolescenti, dei giovani, degli adulti, degli anziani, hanno una ormai disabitudine a comunicare, una disabitudine a lasciarsi interpellare e a interpellare, ma soprattutto si è disabituati ad incontrarsi. Tutto è fuggevole, tutto è impersonale, e questo si riverbera anche sotto l'aspetto degli orizzonti etici, cioè la moralità, gli orizzonti religiosi, cioè nel nostro specifico la cristianità. È tutto sfibrato, mesto, c'è un debolismo che non aiuta, un disincanto. Veramente noi sentiamo e abbiamo visto crollare edifici plurisecolari che sembravano eterni, soprattutto la certezza del domani è sempre più incerta. Di fronte a questo orizzonte stanco, sfibrato, disincantato, qual è la reazione degli uomini, delle donne, delle istituzioni, della stessa Chiesa? Non più stupore. Sono anni che versiamo in questa crisi. Non più dolore. Siamo ormai cloroformizzati dall'abitudine. Non più sdegno. Nulla più ci sdegna. Siamo certamente molto arrabbiati. Si parla di pancia a livello sociale, politico, a livello religioso, a livello dei rapporti. Di fronte a questo sfascio, ma anche di fronte alla coscienza, alla consapevolezza di pochi di prendere in mano la matassa, ecco che sussiste la responsabilità della Chiesa, perché anche nella Chiesa, e la Chiesa stessa soffre, subisce questa policrisi, questa crisi cioè che attanaglia tutti gli ambiti della vita reale e che turba i sogni dei giusti e che rende vano qualsiasi progetto, sia educazionale, sia pastorale, sia religioso. Papa Benedetto ne è consapevole e con lui sono consapevoli non solo i pastori e i responsabili della società civile, ma anche gli uomini di cultura onesti. E allora ecco, è urgente rispondere, non emotivamente né in modo surrettizio, ma rispondere riproponendo con sapienza, in modo nuovo, con motivazioni solide, i valori della tradizione. Io ricordo il 6 gennaio 2001, quando Papa Giovanni Paolo I presentò un documento programmatico per la Chiesa del XXI secolo, Novo Millennio Ineunte, in cui Giovanni Paolo II proponeva alla Chiesa e agli uomini e donne di buona volontà il programma per camminare speditamente nella fiducia, levando le reti della speranza duc in altum, sulla base del Vangelo, con questo programma di rievangelizzazione. Non ci sono nuovi programmi, non ci sono nuove strategie, significherebbe che tutto ciò che è stato fatto prima è miseramente fallito, è stato sbagliato. Il Papa sa bene, dice no, dobbiamo rimotivarci e rimotivare la vocazione alla vita e alla responsabilità. E allora ecco, riprendiamoci, riprendendo in mano la parola di speranza, di istruzione, di conforto e di guida, che è la parola di Dio. Ma per questa ripresa di rievangelizzazione, che porta nella speranza del superamento di questa notte valoriale, di questa notte culturale, di questa notte educazionale, ebbene, la prima cosa da fare, dice Papa Benedetto in questa sua bella, interessante lettera alla Diocesi di Roma del 2008, cerchiamo di vincere lo scetticismo. E questo soprattutto da parte di noi anziani, di noi adulti. Ma ormai cosa possiamo fare? Abbiamo lavorato tutta la notte, come vi ricordate gli apostoli? Tutta la notte, nulla abbiamo preso. E allora sulla tua parola getteremo le reti. Prima cosa da fare, via lo scetticismo. Secondo, dobbiamo reiniziare a riformare i formatori. Ecco una grande sfida nella Chiesa e nella società. Coloro che sono proposti naturalmente all'educazione delle giovani generazioni, particolarmente i genitori, coloro che sono impegnati nella pastorale scolastica, coloro che sono impegnati anche nella pastorale liturgica e teologica, devono riformarsi. Devono riformarsi. Ma per far questo devono rimotivarsi. Perché quella è la fonte dello scetticismo, e questa speranza sfilacciata, e questa speranza strappata, e questa speranza disillusa. Che cosa possiamo più fare? Ecco, allora lo scetticismo, lo scoramento, il disincanto, l'inenutabilità deve far posto a questa nuova ripresa. Recuperare. Dice Arendt, questo pedagogista, dobbiamo reimparare a conservare. Ma che cosa vuol dire conservare? Non vuol dire mettere nel freezer, non vuol dire riporre nel cassetto, non vuol dire rimandare le priorità. E dice così Papa Benedetto, in un brano di questa lettera, dall'emergenza per l'emergenza educativa, anche i più grandi valori del passato ereditati vanno fatti nostri e rinnovati attraverso una spesso sofferta scelta personale. Cioè dobbiamo soffrire, dobbiamo avere cioè la passione che ci dà la carica, l'energia di reiniziare. Quindi educare, riformare, formare, significa mettere in campo il tramandare, il tradere. Noi non dobbiamo dimenticare che la fede cristiana nasce da un momento di grande crisi, è la crisi messianica, perché la parola crisi non è soltanto, non ha un'accezione negativa, ineluttabile, è una crisi per decidersi, questo significa crisi. Dall'ambito medico, dall'ambito psicologico, dall'ambito religioso, dall'ambito pedagogico, dall'ambito pastorale, significa dobbiamo tramandare valori, stili di vita, ragioni di fiducia, di speranza, guardare al futuro con un concreto, sano ottimismo. Le fondamenta sono sicuramente scosse, sono venuti a mancare le certezze essenziali. Basti pensare alla confusione che alberga nella filosofia. Che cos'è la natura? Non si sa più. Che cos'è il senso? Che valore ha il senso nella vita? Che valore ha colui che è il datore di senso? Anche Dio è caduto in crisi. Dio è in crisi perché? Perché l'uomo è in crisi. E tutto ciò che è umano è entrato in questo vortice della crisi di senso. E allora ecco, dobbiamo conservare, dobbiamo tramandare, dobbiamo far recuperare questa nostra storia del passato. Perché anche l'umanesimo e l'umanità è nient'altro che una storia ricca di memoria, che è offuscata oggi, misconosciuta, ignorata. Riprendiamo le nostre origini. E la nostra origine, il nostro senso, la nostra meta hanno un nome e un cognome: Gesù Cristo, figlio di Dio, fratello in umanità, figlio di Maria. È Lui che bandisce l'oscurità perché è la luce. Noi veniamo da poco tempo, dal tempo di Natale, un popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Questa è una luce che non acceca, ma è una luce che indica la strada. Non abbaglia, non ferisce, non rende ciechi. È una luce che scalda. è una luce che accompagna l'uomo, è una luce che fa intravedere alla fine del tunnel oscuro quella fioca luce che sempre più rivive, è la speranza, Cristo speranza. Quindi il principio del tradere parte sempre da Cristo. Perciò recuperiamo il Vangelo della vita. Recuperiamo Cristo, codice, maestro, sempre attuale. Il codice di tale realtà è la persona di Gesù, è con lui il suo Vangelo. È un Vangelo che ha carne e sangue, carità. È un Vangelo che non si ferma all'emozione, ma è un Vangelo dinamico perché è carità operosa che porta alla scoperta della vera beatitudine. Non più colpisce la pancia, non più seduce gli occhi, ma chiama. Beati i poveri in spirito, di essi è il regno dei cieli. Nelle beatitudini, che sono nient'altro che la rivisitazione e l'aggiornamento evangelico della Torah nel tempo nuovo, che è quello di Cristo, l'uomo, la donna, il credente deve porsi come il giovane ricco che chiede cosa devo fare, ma non cosa devo fare per vivere. Non c'è bisogno della fede per vivere o per sopravvivere. Ecco perché nella mala educazione, nella disinformazione, nel disincanto si è persa la speranza escatologica. Noi siamo abituati a pensare solo al nostro giorno. La notte ci fa paura. Non siamo più sentinelle del mattino. Ecco allora che lo spirito delle beatitudini focalizza la carità rendendola operosa, artigiana della costruzione dell'uomo nuovo. Se noi esaminiamo le beatitudini, se noi esaminiamo che cosa ha portato alle beatitudini, ed è la religione della soddisfazione materiale della legge. Che cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Osserva, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. E dal Vangelo sappiamo che questo giovane osservava tutti i comandamenti, ma gli mancava qualcosa. E quel qualcosa diventa decisivo per ottenere la vita eterna. Posso essere cioè una persona giusta, posso essere cioè una persona moralmente adulta, ma questo non mi porta a divenire l'uomo santo che ha diritto al luogo della santità. A Cristo dimora dei giusti. E qualora che vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Ma il comandamento della carità ha bisogno, per storicizzarsi, del programma e del vertice etico e spirituale dell'intera profezia di Cristo. Beati i poveri in spirito, beati gli afflitti, beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati gli operatori di pace, beati i perseguitati, beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate. Ecco che la carità da qualità diventa virtù e da virtù diventa legame agapico che Cristo nel suo spirito rende perfetto nella persona che vive in spirito e verità questo programma profetico che Cristo ha dato a tutti gli uomini di buona volontà sulla montagna, dove lì appare profeta, dove lì è costituito maestro dell'umanità nuova. Quindi lo spirito delle beatitudini fonda il volontariato cristiano, perché l'unico interesse dell'uomo e della donna plasmata dalla beatitudine sarà quella di acquisire la minorità del regno dei cieli. Se non diventerete piccoli come bambini, nel cuore e nella mente, non entrerete nel regno dei cieli. Questa minorità, che parte dal presupposto stesso dell'incarnazione, Cristo imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Cristo imparò. Quindi la sofferenza è maestra a Cristo. La sofferenza come minorità, la sofferenza come kenosi, la sofferenza come umiltà, come piccolezza. Io vi ho dato l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. A questo punto mi sovviene alla memoria non tanto uno o più brani del Magistero, ma oggi è San Mario. E preparandomi ieri sera, perché io rivedo sempre i testi che scrivo, non sono mai contento, avevo tra le mani il libretto di Padre Masini, di cui oggi facciamo memoria, dal titolo Maria, lo Spirito e la Parola, Lectio Divina dei testi mariani, Paoline, 1996, pagine 212 a pagine 272. Ebbene, il Padre Masini insegna che la splendida minorità della sequela Christi è la suprema realizzazione delle beatitudini. E sul piano umano, sul piano del discepolato, sul piano del cristianesimo o della cristianità, colei che si è resa minore e minima è la madre di Cristo, che si è fatto piccolo per arricchirci della sua povertà. Questo potrebbe essere, se andrebbe approfondita questa tematica, questa intuizione, che non è peregrina perché si poggia sulla parola e sulla vita di Gesù, sembra, a mio modesto avviso, d'accordo con Mario Masini, una delle basi per poter capire il titolo di Maria Maestra. Altrimenti sarebbe soltanto un epiteto ornamentale, bello a sentire, debole come contenuti. Allora adesso facciamo un passo avanti. E questo passo avanti è qualcosa che avete già ascoltato in questi anni da tutti coloro che si sono appropinquati quassù. E consiste nel fatto che Maria è soggetto e oggetto della catechesi ecclesiale. Maria è soggetto ed oggetto dell'insegnamento ecclesiale. Maria è soggetto oggetto della riflessione sistematica della fede. Non è un tema libero, opzionale. E per quanto riguarda il magistero, e io qui per forza di cose devo parlare solo del magistero primaziale del Vescovo di Roma, dobbiamo dire che proprio a partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II, di cui facciamo il 50° di memoria, ormai già superata, l'11 ottobre scorso, ebbene, la presenza di Maria nell'insegnamento dei papi, in modo particolare, è una presenza qualificata, cospicua, costante. Tre cose: qualificata, cospicua e costante. Per andare al Papa che ha preceduto il Concilio Vaticano II e che è un Papa molto significativo per Maria e la Mariologia e la Marianità della Chiesa, ricordiamoci soltanto che Papa Pio XII Pacelli, nel ventennio 1939-1958, ha prodotto, pubblicato, promulgato 470 documenti mariani. La cosa strana che il beato Giovanni XXIII, nel quinquennio 1958-1963, attenzione, ha prodotto 501 documenti mariani. Com'è possibile? C'è una discrepanza rispetto al ventennio di Papa Pacelli e ai appena 5 anni di Papa Giovanni. Dove sta l'inganno? Lo vedremo alla fine del computo. Si passa quindi dai 470 di Pio XII, dai 501 di Papa Giovanni, ai 315 documenti mariani di Paolo VI, Papa dal 63 al 1978, 15 anni. Ed è significativo questo. Per poi passare ai 1653 documenti mariani, dicasi 1653, di Giovanni XXIII III, nei 17 anni di pontificato, 1978-2005. Per poi passare, Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo I ha avuto un oiato mariano perché è stato come una meteora benigna. Ai 115 testi mariani di Papa Benedetto XVI, 2005-2013. È chiaro che questi numeri che vi ho dato vanno ritenuti per difetto, non per eccesso. Non c'è ancora tutt'oggi un compito preciso. Ma quello che a me interessava dire è questo: com'è possibile 470 documenti, 501, 315, 1650? Ma allora che documenti sono? Dovremmo conoscerli. Noi a stento ricordiamo Munificentissimus Deus, Ad Celi Reginam, sono i documenti più noti di Pio XII. Di Papa Giovanni, di Maria, non ricordiamo nessun documento che sia entrato nella nostra memoria. Di Paolo VI, dei 315 documenti, noi abbiamo così, a pelle, pensiamo alla Signum Magnum, pensiamo alla Marialis Cultus, di Giovanni Paolo II, ricordiamo innanzitutto e soprattutto la Redentoris Mater. Come si spiega? Si spiega che questi numeri ci dicono che i documenti che questi papi hanno scritto e promulgato non sono nell'ordine del magistero ordinario pastorale e dottrinale, ma sono documenti che i papi hanno scritto, firmato, in ordine alla marianità nella Chiesa. Per esempio, l'istituzione di un sodalizio mariano, il titolo di una basilica minore, un discorso per il centenario di una consacrazione o di un'incoronazione. Quindi, solo in senso traslato sono documenti mariani, ma sarebbe interessante fare una tesi sulla qualità di questi documenti, perché anche in questi documenti c'è dottrina di fede. Che cosa dobbiamo dire adesso? Se noi prendiamo il magistero di questi papi che vanno da Pio XII, noi potremmo andare addirittura da Pio IX, 1846-1858, che è morto, a Papa Benedetto XVI 2005-2013, quali sono i temi teologici? Innanzitutto sono di ordine dogmatico: l'Immacolata Concezione, l'Assunzione di Maria, la regalità di Maria. Succede qualcosa il 21 novembre 1964, non da parte di un Papa personalmente o esclusivamente, ma da parte del Papa come capo del Collegio degli Apostoli e come capo di un concilio ecumenico. Non possiamo dimenticare la Magna Carta della Mariologia e della Marianità della Chiesa, che è il capitolo ottavo della Lumen Gentium. Ebbene, con la Lumen Gentium si cambia impostazione. La dogmatica cede il passo al rinnovamento e alla pastoralità. Ecco che allora i temi sono afferenti a questa scelta, a questa opzione di rinnovamento e di pastoralità, con grande attenzione alla ecumenicità del dire Maria. E quindi i testi e i temi sono, per forza di cose, questi che vi dico: Maria nella Scrittura, Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, la presenza di Maria nel mistero cristiano, la maternità di Maria in ordine ai credenti, Maria madre della Chiesa e nella Chiesa, Maria serva e discepola, Maria che esercita la sua maternità nella forma della mediazione celeste, il rapporto Maria e l'Eucaristia, Maria e la società, Maria e il sacerdozio, Maria e i consacrati, Maria e le donne. Questi sono i grandi temi. Ma adesso, terzo passo, ma si può dire, è legittimo dire che Maria è maestra? Di chi, di che cosa e perché? Ci siamo? Facciamo subito una sintesi. Dalla mariologia cosiddetta funzionale o dei privilegi, che riguardano cioè i doni di grazia e di ministero che Maria ha ricevuto dalla Trinità, si passa a focalizzare il rapporto che Dio ha singolarmente con la persona e il ruolo di Maria di Nazaret. Quindi la categoria che sopravanza questo e che racchiude questo, che focalizza questo rapporto, è la categoria del modello. Maria è icona Trinitatis, imago Ecclesiae, modello di vita cristiana. E questo viene nel Concilio Ecumenico Vaticano II, che recupera un insegnamento, che recupera e approfondisce in senso pastorale, in senso simbolico, questo grande segno che Dio ha donato alla Chiesa, al mondo e al cosmo. Quindi la categoria del modello, che viene però contestata da alcune donne, le femministe, e credo anche a ragione, perché veicolante surrettiziamente una passività ontologica della donna. Ma non è così. Ma noi dobbiamo essere sempre attenti alle contestazioni, ai richiami, alle sottolineature. C'è un secondo aspetto che si rileva negli ultimi anni, cioè a partire da Papa Paolo VI a Benedetto XVI. È la sottolineatura di Maria maestra di vita spirituale. Per poi passare Paolo VI a Giovanni Paolo II e da Giovanni Paolo II a Papa Ratzinger a sottolineare Maria come maestra di contemplazione in Giovanni Paolo e maestra di cristianità, di cristianesimo in Papa Ratzinger. Capito? Ora però dobbiamo fare la domanda che avevo già preavvisato. È legittimo dire che Maria è maestra? Di chi? Di che cosa e perché? E allora dobbiamo fondare l'assunto, questa asserzione, facendo delle chiarificazioni. Cristo è l'unico maestro. Nella stessa misura che è il rivelato ed è il rivelante. Egli è addirittura il perfezionatore della fede cristiana. In tale dignità e ruolo si fonda il suo essere didascalos. Questo termine ricorre 58 volte nel Nuovo Testamento, di cui 48 volte nei Vangeli, e sempre o prevalentemente applicato a Gesù. 95 volte nel Nuovo Testamento c'è il verbo didascain, insegnare, 54 volte nei Vangeli, anche in questi c'è la prevalenza di applicazione a Gesù. Gesù è chiamato Rabbì, maestro. Non solo è chiamato e riconosciuto tale, è Gesù stesso che si qualifica come maestro, Rabbì. E basta pensare al testo di Matteo 23 sulla cattedra di Mosè, eccetera, eccetera. Voi non fatevi chiamare Rabbì, perché uno solo è il vostro maestro. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Se questo è vero come testimonianza di computo evangelico, se questa è autodesignazione di Cristo, che subito stigmatizza colui o colei o coloro che si rendano o si credono tali nella Chiesa, questo ci permette, ci obbliga alla purificazione del linguaggio o alla risignificazione del linguaggio quando si parla di Maria come guida, quando si parla di Maria come maestra. Perché? Cristo è un rabbino, Cristo è un maestro che parla in pubblico, come facevano i maestri in Israele. È un maestro che ha la possibilità, l'autorità di chiamare discepoli e i discepoli lo ascoltano, lo seguono, lo amano, ma è lui che sceglie. Non voi avete scelto me, io ho scelto voi. Non solo, Cristo è un maestro autorevole. Rispetto agli scribi, rispetto ai farisei, rispetto a qualsiasi altro personaggio, sia esso Mosè, sia esso profeta, sia esso legislatore, sia esso sacerdote, Cristo è il maestro nella misura in cui non faccio nulla da me stesso, ma parlo, insegno come il Padre mi ha insegnato. Quindi l'insegnamento della persona di Cristo, l'autorevolezza di Cristo nasce dalla sua autorità, dalla sua identità, dalla sua figliolanza divina. Chi è che parla? È il rivelatore, rivelante, rivelato. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. E allora potreste dire, ma Padre Salvatore, ma allora a questo punto hai finito la conferenza. Ubi maior minor cessat. C'è da dire una cosa, e questo ci differenzia dai fratelli protestanti. Ciò che Gesù è e ciò che Gesù partecipa è la discriminante teologica che differenzia il cattolicesimo dal protestantesimo. Cristo non è esclusivista, non esclude nessuno, ma Cristo in sé include. Non vi chiamo servi, ma amici, se farete ciò che io vi comando. E questo è vero anche per quanto riguarda il tema della eredità che ci viene dal battesimo. Diventiamo figli nel Figlio, suoi eredi, suoi sacerdoti. Possiamo parlare in nome di Cristo, possiamo benedire in nome di Cristo, possiamo andare al Padre per mezzo di Cristo, per mezzo della sua comunità, stirpe eletta, sacerdozio regale, popolo di acquisto. Se questo è vero per ogni battezzato crismato nello Spirito Santo, perché non può esserlo per Maria? Certo, sappiamo bene che dopo Cristo il vero maestro interiore nella comunità è lo Spirito Santo. Cristo stesso lo ha insegnato: darà a voi lo Spirito di verità, egli vi insegnerà ogni cosa. Quindi Maria non è il sostitutivo dello Spirito Santo. Maria non mette nell'angolo colui che nella Chiesa dei crismati ha per costituzione, per autorità, per natura, il ruolo di essere maestro interiore. Ma a che serve il maestro? Ecco la finalità. A che serve il maestro? Ad imparare. No, ad insegnare le cose di Dio. Quindi non si tratta di imparare le cose che Gesù ha insegnato, ma si tratta di imparare da Lui le cose di Dio. E quindi ritorna in circolo la comunicazione stretta tra il maestro e il discepolo. Questa profonda unità che porta all'esperienza del maestro nel discepolo, il discepolo nel maestro. Ecco questa sinergheia, questa profonda comunione. Lì si impara bene. Ecco Maria. Nel numero 14 della lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae c'è un testo illuminante per farci capire che è legittimo, che è utile dare a Maria l'appellativo di maestra di vita spirituale, di maestra nella e della contemplazione, di maestra di cristianità. Vi leggo questo breve passo. Cristo è il maestro per eccellenza, il rivelatore è la rivelazione piena della fede. Non si tratta perciò solo di imparare le cose che egli ha insegnato, ma di imparare lui, oltre che da lui. Fare esperienza di Cristo Maestro è stato per Maria privilegiata occasione. Non dimentichiamo che Maria, da mamma di Cristo, diventerà madre di Cristo. Giovanni Paolo II, nella Redentoris Mater, quando analizza e propone a noi credenti Maria modello di fede, c'è il testo antenato che è Lumen Gentium 58, che ha inserito nel Magistero contemporaneo il grande tema della dimensione teologale in Maria. Cioè Maria era, fu una donna di fede, una fede incrollabile, una fede tenace, una fede sincera. Ebbene, dice il Papa, alla luce del Concilio, Maria ha imparato Cristo. Imparare Cristo significa fare esperienza di Lui. Un'esperienza in spirito e verità. Maria in questa esperienza ha deposto gli affetti umani. Con Papa Leone XIII e prima ancora con Papa Pio IX si parlava che sotto la croce Maria ha rinunciato ai diritti materni, perché offrendo se stessa, coimmolandosi nel figlio che si immolava per noi, Maria rinunciava a ciò che era costitutivo di una madre: possedere suo figlio, avere suo figlio. Nessuno ha amore più grande di colui che dà la vita. Maria ha imparato Cristo in quel modo, e Giovanni Paolo II in modo nuovo dice: ecco perché sotto la croce Maria riceve la pienezza della rivelazione, gli si apriranno definitivamente gli occhi, vedrà nel crocifisso il mistero nascosto dei secoli, non comprensibile ai peccatori, perché questo Cristo che spogliandosi dà la vita per sé purifica gli occhi del credente in modo tale da vedere la realtà, il volto di Cristo. Guarderanno a colui che hanno ucciso, guarderanno in modo nuovo, è lo sguardo della fede. Ecco perché Papa Giovanni Paolo II, in modo martellante, negli ultimi 10 anni del suo insegnamento, quasi in senso litanico, ci parla, ha insegnato di Maria, Maria, maestra di contemplazione, Maria, maestra di come si guarda, di come si scruta santamente il volto di Dio. Allora ecco che, imparando Cristo, assimilando Cristo, che è compito ed è anche vocazione specifica di ciascuno di noi, non sono più io che vivo, Cristo vive in me, lo possiamo dire a partire da Maria, donna dell'alleanza, madre del crocifisso, madre di colui che svela ai nostri sguardi la verità per quella che è. Allora dice il Papa: ma quale maestra in questo è più esperta di Maria? Se sul versante divino è lo Spirito il maestro interiore che ci porta alla piena verità di Cristo, e il Papa fa citazione indiretta di Giovanni 14, 26, 15, 26, 16, 13, e quindi pone chiarezza in modo da che non si perpetui la sostituzione maleducata di Maria come sostitutiva dello Spirito. Se voi prendete il libro di Stefano De Fiores, questo grande mariologo, quando ci presenta la tematica dello Spirito nella teologia, oggi dice: ma i protestanti e soprattutto gli ortodossi accusano il cattolicesimo di aver creato una sostituta intollerabile dello Spirito, e questa sostituta è Maria. Non è così. Maria non ha mai sostituito nessuno. Maria si è sempre assunto le sue responsabilità di madre serva del Signore e di credente, ha fatto crescere come il Battista alla scuola dello Spirito il Cristo che era in lei, il Cristo che lei ha generato, facendo propria il programma di vita e di servizio del Battista. Egli deve crescere, io diminuire. E il Papa continua: se sul versante divino è lo Spirito il maestro interiore, tra gli esseri umani nessuno meglio di lei conosce Cristo, nessuno come la madre può introdurci a una conoscenza profonda del suo mistero. Conoscenza profonda, e so quasi alla fine. Una delle difficoltà di oggi è la quasi incapacità nostra di stare fra di noi. È una difficoltà antica. Signore, com'è bello stare con te. Non è bello, perché noi non sappiamo stare con il Signore. Addirittura ci possiamo abituare di Lui. Diciamo a Napoli che la confidenza è padrona della mala creanza. Ma lo stare presso Cristo, lo stare con Cristo, è il risolutivo della nostra fede. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno di Dio, ma colui che fa la volontà del Padre mio, colui che rimarrà in me. Ecco Maria maestra di cristianità. Maria insegna a stare con il Signore in tre modi. Il primo stare è stare con il Signore nell'ascolto della parola di vita e di senso. Ecco l'insegnamento ultimo di Papa Benedetto XVI nella lettera post-sinodale Verbum Domini, quando ci insegna che Maria, edotta dalla parola, che Maria, istruita dalla parola ed è talmente ghiotta della parola e la sana golosità, che la parola le diventa così familiare che ella tutto giudica, tutto discerne alla luce della parola. Quindi, secondo, stare quindi con la parola. Secondo, non basta la parola. Se la parola nutre la mente, se la parola istruisce la persona e la storia, c'è bisogno del cibo, il farmaco dell'immortalità, il rapporto intrinseco che Giovanni Paolo II ha instaurato dal primo momento. E pensiamo alla Redentoris Mater, quando ci dice che Maria immediatamente ci porta con la sua memoria e il suo servizio all'Eucarestia. Si può stare con il Signore solo se diventiamo uomini e donne eucaristici. L'Eucaristia. E Papa Giovanni Paolo II, nell'enciclica Ecclesia de Eucharistia, la Chiesa vive dell'Eucaristia, c'ha il capitolo quinto dedicato a questa bellissima tematica, che non è devozionale, che non è un rimettere il primato della devozione sulla liturgia, ma è un suggerire a noi la potenza della decisione per Cristo. Ecco il Papa che legge il Magnificat, lo legge in senso oblativo sacrificale, lo legge in senso esemplare e di modalità nella fede. Terzo ed ultimo, possiamo stare con il Signore se sappiamo stare nella sua comunità. L'irriducibile, cioè, stazionarietà della persona nella comunità dei salvati. Stare con il Signore significa stare con le creature amate dal Signore. E come vedete, ritorniamo all'origine, la fede porta alla carità operosa, la carità operosa è testimoniata dalle beatitudini. E in questo frangente di sofferenza per molti credenti, che vengono insultati, uccisi a causa del nome di Cristo, deve scattare in noi la solidarietà dei figli di Dio, la solidarietà degli uomini e delle donne di Chiesa. Ecco la preghiera che dobbiamo volgere al Signore per i grandi testimoni della fede, che non sono soltanto i santi canonizzati dalla Chiesa, ma è questa povera gente che non conosciamo, di questi paesi in cui il cristianesimo, la cristianità, la dignità di persona vengano sistematicamente calpestati, bruciati e non metaforicamente, uccisi. In questo Maria ci è maestra di vita cristiana, perché ci dice Maria l'irriducibilità del discepolato sta nell'ascolto. Ecco che l'icona di Maria a Cana di Galilea, anche qui una scena eucaristica, una scena profetica, una scena di attualità, ci indica che Maria intravede con l'occhio provvidente e previdente i bisogni dell'umanità, i bisogni della Chiesa, che possono estinguere soltanto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Non hanno più vino, a Maria non interessa, Maria sta al suo posto, non può interagire col Signore, ma sa che la sua richiesta non sarà delusa, perché lei è maestra che ha autorità e come maestra che ha autorità ha imparato a stare al suo posto, ha imparato Cristo e si aspetta da Cristo quella risposta a quella carità operosa che lui esige dai suoi. Nessun amore più grande di colui che dà la vita, e la vita di Cristo si chiama provvidenza per tutti. Spero di essere riuscito a dare carne e sangue a una tematica che è molto delicata, che è molto bella, ma che va impostata, a mio modesto avviso, sulla solida base della parola di Cristo, della parola di Dio, della parola della Chiesa e della parola celebrata, perché nella celebrazione liturgica facciamo esperienza di Dio, Dio fa esperienza di noi in Cristo, nello Spirito Santo. Grazie.
Il Padre Salvatore, che con la sua consueta attualizzazione dei dati cristiani ci porta nell'oggi, l'oggi della Chiesa, l'oggi del mondo, l'oggi di ciascuno di noi, ma riportandoci alla tradizione, alla paradosis, a quella grande tradizione che ha formato i valori cristiani e li mantiene, e di cui Maria è e rimane veramente maestra, essendo Cristo il solo maestro, e lei colei che ci può additare. Vorrei chiudere allora il con Cana, il Signore dicendo: fate qualunque cosa, egli vi dice. Qualche vostra domanda?